Salve a tutti, oggi io e la professoressa Cecilia Bassani intervisteremo due sognatrici che esattamente quattro anni fa, realizzavano un sogno: aprire una libreria in uno dei quartieri considerato tra i più difficili della città dove vivono, Padova. Era il 14 novembre 2015, Limerick, il nome della libreria, apriva i battenti. Quindi tanti auguri a Limerick, loro sono Marta Bracciale, Grazia Raimondo, e la prima domanda che vi facciamo è questa: ma non vi è mai venuto in mente di dire ma chi me l'ha fatto fare?
Certo che ci penso spessissimo chi me l'ha fatto fare, perché non è facile ogni tanto, quando magari i momenti più difficili, soprattutto dal punto di vista economico, ma non solo. Diciamo che ogni tanto può capitare un po' di frustrazione in questo lavoro, e quindi sì, me lo chiedo, ma chi me l'ha fatto fare?
Limerick compie 4 anni e diverse volte mi sono chiesta: ma chi ce l'ha fatto fare? Di solito mi capita di chiedermelo quando mi sembra che la cura, l'attenzione, la nostra pazienza, la nostra estrema disponibilità, il lavoro che ci mettiamo per moltiplicare le occasioni culturali del nostro quartiere pesino meno di 2 euro risparmiati.
È comunque un lavoro che mi piace tantissimo. Apro volentieri la mia libreria ogni giorno, e anzi ogni tanto mi capita di girare la chiave nella serratura, entrare, guardarla e sorridere da sola come un ebete, perché non so, la guardo e mi ricordo magari i primi giorni in cui era ancora vuota, e penso comunque a tutte le soddisfazioni che mi dà a livello di emozioni, di soddisfazione personale, proprio di dignità. E comunque penso che, ok, non si guadagnano tanti soldi, ma si guadagna molto altro, proprio a livello di umanità, di cultura, di umanità soprattutto.
In ogni caso, chi ce l'ha fatto fare me lo chiedo molto raramente, perché mi è ben chiaro chi sono le due responsabili. E se anche dovessimo fallire, so che lo avremmo fatto compiendo un'impresa eroica, a dir poco.
Ciao Grazia, ciao Marta. Come mai proprio Limerick? Perché questo nome?
Buongiorno prof, intanto. Buongiorno Cecilia. Perché Limerick? Allora, è stato un processo abbastanza lungo, nel senso che prima di aprire avevamo questo file con tutta una lista di possibili nomi per la nostra libreria, ma come tutte le cose, quando le cerchi non le trovi. E poi un giorno per caso ti arriva l'illuminazione. E siccome prima di aprire, confrontandoci con varie persone, parlando di questa nostra idea, moltissimi ci dicevano che secondo loro non aveva senso, perché appunto aprire una libreria, già i libri, vabbè, il settore è quello che è, ma aprire in questo periodo di crisi in Italia, aprire poi nel nostro quartiere che è sempre stato raccontato come un brutto quartiere, quindi ha purtroppo una brutta narrazione alle spalle, poi per fortuna nella realtà è ben diverso. Però insomma tutte queste cose portavano la gente a dirci: ma no ragazze, guardate che non ha senso.
Perché Limerick? Il Limerick è un tipo di componimento poetico breve, di contenuto nonsense. Come l'haiku o il sonetto, ha una struttura rigida. È composto da 5 versi, tutti in rima, e di solito racconta una microstoria durante la quale ad un personaggio capita qualcosa di assurdo.
Questa è una domanda, due domande a risposta doppia. E potete farla, potete rispondere anche in maniera veloce, secca. Lavorare insieme è difficile, soprattutto se siamo soli in due. Un lato negativo di Marta e uno di Grazia, e un lato positivo di Marta e uno di Grazia.
È una domanda cattivissima, però risponderò lo stesso. Allora, non è facile lavorare in due, lo confermo, ma dunque, se devo decidere un lato negativo e un lato positivo, ma un lato negativo di Grazia, che però già conoscevo, quindi l'avevo messo in conto, è che è un po' distratta, mettiamola così, ma lo compensa tranquillamente con non un solo lato positivo, ma moltissimi lati positivi, perché grazie a una persona incredibilmente creativa, nel senso che poi è lei che ha sempre l'idea geniale, non so, per il nome di qualcosa, l'evento da fare, ha proprio questa genialità, questa creatività che serve, e è una persona molto positiva, e quindi nei momenti di difficoltà è più orientata alla soluzione, e quindi anche questo è un lato molto positivo. E lo metto come terzo lato positivo, ma è molto importante, è una mia grandissima amica, e il fatto di essere amiche può essere negativo in alcuni momenti, ma credo sia anche il nostro punto di forza, perché ci conosciamo da tanto tempo e quindi affrontiamo anche in modo diverso determinate difficoltà. Questo credo che ci aiuti molto, quindi un lato positivo è che è una mia amica.
E un difetto e un pregio, beh, io comincerei dai pregi. Marta è tipo un supereroe per me, anzi glielo dico sempre che secondo me lei ha la capacità di fermare il tempo, perché è una delle persone più efficienti che io conosca. Ha una memoria di ferro, ha un cervello pieno di idee, è molto precisa, affidabile, super organizzata, una testa sempre attiva, e io veramente non so che cosa farei se non ci fosse lei a contenermi anche. E secondo me il difetto ha a che fare con questo suo pregio, perché forse proprio per la precisione con cui si immagina una cosa, a volte è poco flessibile, ci mette un po' di più ad accettare che una cosa nasca o diventi diversa da come l'aveva sognata.
Qual è stato il cliente di cui vi ricorderete per sempre? È quello da dimenticare proprio?
Cara Cecilia, di clienti da ricordare per sempre ce ne sono tantissimi. Di belli e di brutti, ci sono quelli da ricordare per le domande strampalate, fuori luogo, che ci fanno, e quelli che sinceramente ricorderò per sempre, perché ormai sono di casa, sono proprio, non so come dire, è proprio una famiglia, la famiglia Limerick. Una cliente che proprio, sì, me la vorrei dimenticare perché ci sono proprio rimasta male dal suo comportamento. Un insegnante di una scuola con cui avevamo collaborato inizialmente, ma poi ha fatto dietro front e ha scelto un'altra libreria di catena, in questo caso, per un puro vantaggio economico, che voglio dire, non è tanto quello il punto, ognuno è libero di fare le sue scelte e ci sta anche scegliere la cosa più vantaggiosa, conveniente a livello economico, però mi vorrei proprio dimenticare di questa esperienza perché è stata molto sgradevole e mi è sembrato che in quel momento il nostro lavoro non venisse né rispettato né riconosciuto. Proprio quella è una cliente da dimenticare sicuramente.
Siamo una specie di grande famiglia allargata, ci sono bambini che abbiamo visto nascere e sono cresciuti con noi in questi 4 anni. Quindi non so scegliere, i nostri clienti noi li abbiamo nel cuore e siamo nel cuore di tanti di loro, qualcuno ci manda le cartoline, insomma ci pensano e ci tengono. Quelli che invece sono da dimenticare sono i clienti che ci fanno tanto tribolare, magari per trovare un libro particolare, molto costoso, dopo averglielo procurato o si dimenticano di venire a prenderlo, oppure lo prendono, poi lo rendono, insomma così, molto lavoro per nulla.
Vendere libri non è come vendere maglie o biscotti. Su che cosa basate le vostre scelte? C'è un filo conduttore?
In effetti la selezione di libri che facciamo è uno dei nostri punti di forza, perché spesso è come quando si va in pizzeria e c'è un menù troppo ricco, ci sono troppe pizze e non ti sai decidere. E invece quando magari hai, non so, 10 pizze, la scelta si fa più facile, soprattutto magari ti fidi del pizzaiolo che te le sta proponendo. Una cosa che ci piace fare, insomma, è basarci sull'intuito nostro, quindi l'intuito delle libraie, il gusto delle libraie, ma soprattutto il gusto dei nostri stessi clienti. Quindi noi parliamo molto con chi viene in libreria e ci facciamo consigliare anche da loro dei libri. E magari a volte li prendiamo solo perché ce ne ha parlato qualcuno di loro. O magari, sapendo i gusti dei nostri clienti, se vediamo un libro che potrebbe interessargli, ne approfondiamo un attimo la conoscenza, lo studiamo un po' di più, leggiamo le schede, eccetera. Diciamo, ehi, questo è un libro che potrebbe piacere a Enrico, perché conosciamo i gusti di Enrico. E, ecco, la nostra selezione è questa. È difficile, c'è bisogno di molta attenzione e di molta cura.
La nostra libreria è specializzata in libri illustrati, quindi l'illustrazione è un po' il focus della nostra selezione. Poi abbiamo un po' di tutto perché siamo l'unica libreria del quartiere, però ogni volta che possiamo noi cerchiamo la versione illustrata e illustrata meglio. Poi abbiamo libri di vario genere perché ci piacciono libri di vario genere, quindi forse questa è la cosa che veramente accomuna tutti i libri. Ci piacciono, anche perché sappiamo benissimo che è difficile vendere qualcosa se non la si apprezza.
La vostra più grande soddisfazione qual è stata?
La più grande soddisfazione si avvicina ogni anno in questo periodo, perché quando facciamo la festa di compleanno mi guardo intorno e dico cavolo, cioè ci siamo ancora qui e questa è la più grande soddisfazione, che non abbiamo ancora chiuso.
La mia più grande soddisfazione è stata sentire Raul, che all'epoca aveva 5 anni, dire al suo papà, mentre erano fuori dalla vetrina, papà, questa libreria mi piace tanto, mi fa venire l'acquolina in bocca.
Sentire un bimbo che parla di noi così è bellissimo, una soddisfazione. E oppure una nostra cliente, che appunto adesso posso dire che la conosco, ma perché l'ho conosciuta grazie alla libreria, viene spesso e un giorno, insomma, chiacchierando mi ha detto che lei prima leggeva solo gialli praticamente. E ha detto una frase tipo, però per fortuna adesso che ci siete voi, cioè grazie a voi ho imparato a leggere anche altre cose e non smetterei più. E quindi viene spesso da noi a chiedere proprio il nostro consiglio di Marta o di Grazia. Chiacchieriamo, si compra 100.000 libri e insomma quel giorno ci aveva ringraziate perché avevamo così allargato un po' i suoi orizzonti. E anche questa è una bella soddisfazione per una libraia.
Voi vi rivolgete spesso a dei bambini, ma quali sono le loro reazioni? Dimenticano quando sono in libreria videogiochi e cellulari?
Può capitare che alcuni comunque ancora si portino appresso la voglia di un videogioco, cellulare e così via, però raramente, se devo essere sincera, cioè i bimbi che frequentano la nostra libreria amano i libri, per cui non li ho mai visti sinceramente dover lottare tra una cosa o l'altra. Ho il ricordo contrario, magari di bambini che vogliono ardentemente un libro e il genitore gli risponde no vabbè questo tipo costa troppo, oppure no lascia stare, adesso andiamo in edicola a comprare un gioco, per dire. Questo, ecco sì, forse è il contrario, cioè il problema arriva dai genitori che non si dimenticano, proprio ricordano ai loro figli che c'è il cellulare, il videogioco, una cosa più comoda per farli stare buoni. Quando magari invece il bimbo è lì che desidera veramente tantissimo un libro che ha visto e che gli piace.
I bambini, come gli adulti e come tutti gli esseri umani in generale, hanno una gran fame di storie e le cercano dappertutto, le cercano nei racconti a voce, nei libri, ma anche in televisione, nei videogiochi, dappertutto. Quello che facciamo noi è tenere in gran considerazione la loro opinione, il loro gusto, le loro curiosità e senza giudicarli cercare di offrirgli storie di qualità. Secondo me questo i bambini lo capiscono. La cosa più bella è quando entra un bambino e ti chiede un libro con la stessa fame con cui ti direbbe che ha voglia di mangiare una pizza.
Una libreria è uno spazio in cui si celebrano lentezza e significati. Come fare per difenderli, anche difendere lo spazio fisico?
La difesa sta nel creare rete e creare comunità. Nel senso che la nostra libreria è diventata in questi 4 anni proprio un luogo riconosciuto e un simbolo riconosciuto dal quartiere. anche al di fuori in realtà del quartiere, però è molto importante lavorare nel territorio, e quindi solo creando rete, creando sinergie, di fatto questo non ti pone più il problema della difesa, perché nel migliore dei casi non devi più difenderti da nessuno, e nel peggiore, in cui magari appunto può capitare di doversi difendere, non sei da solo a difenderti e hai un'intera comunità di gente, di persone che fanno la libreria e fanno quel luogo e quel significato.
Un posto che celebri la lentezza e i significati, secondo me, è un posto dove si creano occasioni di incontro e confronto con lentezza, con ascolto e con cura. In quest'epoca frenetica di decisioni prese cliccando, parole vomitate di getto, secondo me il Limerick è un posto dove le persone entrano sapendo di potersi concedere il lusso della lentezza. Lentezza che dà valore alle cose.
A proposito di bimbi, in questi giorni è successa una bella cosa che avete riportato anche sui social. La volete raccontare?
Qualche settimana fa ci è stato rubato uno dei vasi che abbiamo davanti alla libreria. Ci siamo rimasti abbastanza male perché ci tenevamo, perché ci abitava una pianta bellissima e anche perché quando ho piantato le piantine avevo mezzo discusso con una signora che mi assicurava che tanto ce le avrebbero rubate. Ecco, mi è spiaciuto che i fatti abbiano dato ragione a lei.
E quindi avevamo un po' condiviso questa cosa ironicamente sui social. Però appunto da questa ironia, da questo nostro messaggio, qualcuno ha avuto un'idea di risposta molto bella, in particolare appunto una nostra cliente che è un'insegnante, una maestra della scuola dell'infanzia, la scuola si chiama Il Quadrifoglio, la maestra Gabriella ci ha scritto: ragazze, non vi assicuro niente, però ci lavoro con i miei bambini e vi faccio sapere se riusciamo a fare qualcosa per il vostro vaso. E la cosa era morta lì, non abbiamo più sentito niente, finché l'altro giorno sono arrivata in libreria e ho visto proprio questa esplosione di colori, perché niente, c'era un nuovo vaso con delle nuove piante, ma soprattutto tantissimi disegni di fiori e di persone, e fatti benissimo, cioè estremamente curati. I disegni erano molto belli ed erano ritagliati, quindi c'erano proprio le sagome dei fiori, le sagome delle persone, plastificati e tenuti in piedi da un piccolo filo di ferro, insomma, che faceva da piedistallo. Per cui in questo modo sono riusciti a infilare tutti questi disegni, come tanti personaggi, dentro i vasi, e hanno fatto una corona di questi personaggi, disegni che si tengono per mano, sempre tramite il filo di ferro, legandola al di sotto, appendendola al di sotto del vaso. E la cosa che poi la maestra, insomma, mi ha spiegato, mi ha fatto notare, è che ci sono dei messaggi dietro a questi disegni, perché sempre da parte dei bambini è venuta in mente questa cosa, loro appunto gli è stato raccontato che ci avevano rubato questo vaso di fiori. E loro hanno detto: ok, evidentemente chi l'ha fatto ancora non ha imparato che ci sono cose che si possono prendere e cose che non si possono prendere. E quindi sui disegni e sui fiori nel vaso ci sono messaggi tipo: noi siamo delle piante molto belle, ci piace restare qui, fermati e pensa, non rovinare questo vaso, non portarmi via, mi piace restare qui, e così via. Mentre in tutti i personaggi, i disegni che sono appesi sotto al vaso e che si possono staccare e portare via, c'è proprio scritto: portami con te, mi piacerebbe tanto venire a casa con te, e così via. Perché per loro era proprio ok, gli insegniamo che questa cosa non si può fare, ma ci sono cose che si possono fare, e siccome a tutti può venire la tentazione di portarsi via qualcosa, ribadiamo il concetto che queste piante devono restare qui, ma diamo anche un regalo, un premio, qualcosa per le persone che magari vogliono portarsi a casa un personaggio così bello. E quando l'ho visto, veramente, a parte sorridere per delle ore così, continuando a guardare fuori dalla vetrina, vedendo questi colori, questi disegni bellissimi, ho continuato, la lacrimuccia era lì comunque, stava per cadere, perché queste sono le cose che dicevo anche prima sul fatto che la difesa, poi, se c'è da difendersi, arriva così, cioè è la solidarietà e il gesto delle altre persone che viene spontaneo, e quando poi è dei bambini è sempre incredibile, meraviglioso quanto possiamo imparare da loro.
I primi 4 anni sono passati, e fra 4 anni cosa sarà Limerick?
Aiuto, questa domanda ci mette molta ansia, almeno la mette a me, però cosa sarà Limerick fra 4 anni? Sarà Limerick, spero ci sarà, che possa esserci ancora, e sarà una Limerick più grande, non gigante, nel senso che stiamo tentando di allargarci un pochettino, perché abbiamo visto che quello che facciamo piace alle persone ce ne sono sempre più, e la nostra stanzetta di 20 metri quadri non è più adeguata ad accogliere tutte le persone che vorremmo accogliere, e a farci proporre anche tutte le attività che abbiamo in testa, ma per cui non abbiamo uno spazio adeguato. Quindi io spero che fra 4 anni Limerick sarà ancora Limerick, ma più vivace, più ricca, più grande e più felice anche per le libraie, che vorrebbero anche iniziare dopo 4 anni a vedere riconosciuti, insomma, i loro sacrifici.
Tra 4 anni chissà, forse riusciremo ad allargarci un po', ad aumentare lo spazio per le nostre idee, però al di là dello spazio occupato io spero che continueremo ad essere un punto di riferimento per chiunque abbia voglia di sperimentare, di acquistare o di regalare un po' di bellezza.
Questa intervista va a finire su facciunsalto.it. Dove vorreste fare un salto voi?
Allora, io vorrei fare un salto negli anni 60, 70, principalmente per poter conoscere Italo Calvino e anche Gianni Rodari, ma soprattutto Italo Calvino. E poi vorrei fare un salto, ma diciamo anche più di un salto, fare 4 salti a dei concerti, perché la musica è comunque una cosa a cui sono molto legata e mi piace l'idea di continuare a coltivare degli interessi anche al di fuori della libreria, invece di lavorare sempre, e quindi dedicare del tempo anche ad altro. E poi vorrei fare un salto, spero presto, nella nuova libreria Limerick, perché è una cosa che sogniamo da un po' e che appunto ci piacerebbe tantissimo, ci stiamo lavorando, ci stiamo provando da un po', è difficile, ma spero di poterci fare presto un salto.
Se potessi, io farei un salto nel futuro e spererei di trovarci sempre con l'entusiasmo alto, un po' più felici, un po' meno stanche e con intorno un paese meno preoccupante.